pane al pane, vino al vino.
Con la sola farina non si fa pane.
I guai non son buoni col pane.
Con la fame il pane duro si ammorbidisce.
Sotto la neve pane e sotto l'acqua fame.
Buono come il pane.
Non è pane per i tuoi denti.
Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane.
Rimanere a pane e acqua.
Mangia pane a tradimento.
L'uomo non vive di solo pane.
Pane finché dura, ma il vino a misura. Mo', insomma.
Se non è zuppa, è pan bagnato.
La storia del pane in Italia e nel mondo ha origini antichissime. Mille proverbi, mille sagre, leggende, detti popolari. E neanche a dirlo, è da sempre uno degli alimenti alla base della nostra alimentazione.
È costituito da un impasto fatto di 4 semplici ingredienti: acqua, lievito, farina di frumento e sale, lievitato e cotto al forno in forme diverse.
L'etimologia della parola pane sembra potersi ricondurre alla radice sanscrita pa, cioè nutrire.
Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Ascolta Alberto, tu che sei il fonico, ma che musica mettiamo come base? Qual è il ritmo del pane secondo te?
Beh, il ritmo del pane è grazia, armonia, quindi io andrei sulla classica.
Tipo?
Handel.
Il mugnaio.
Torna il podcast più scarpettabile del web con il più classico fra i prodotti dell'arte bianca. Il pane.
Buono come il pane.
Tão bom quanto pão.
Io sono Samantha Cornaviera, una speaker archeologa culinaria. Faccio rivivere le ricette più bizzarre del passato raccontando la storia che ha dato loro vita. Anna Prandoni è una giornalista gastronomica che da oltre 20 anni scrive di cucine a ricette e cuochi al grido di più cibo meno food. Dirige Grande Cucina, Il Panino Italiano e l'Osservatorio sulla comunicazione del cibo Tavola Spigolosa. Ha lavorato a lungo con Gualtiero Marchesi e ha scritto decine e decine di libri sull'argomento cibo. È stata anche la più giovane direttrice della mitica rivista La Cucina Italiana. Insieme scopriremo qual è il pane più particolare mangiato in giro per il mondo con i racconti di Chef Kumalé. Impareremo com'è la vita di un panificio dalle parole del panificatore Matteo Cunsolo. Sapremo come preparare un buon pane in casa con i consigli di Chef Fabio Zago. E soprattutto sfateremo un falso mito. Il pane non fa male, anzi, in una dieta equilibrata è una presenza indispensabile. Ce lo confermerà il professor Pietta e con Maria Chiara Gadda impareremo a non gettarlo, perché c'è persino una legge che lo tutela.
Il pane è
buono.
L'editoriale.
Panificare è pura magia. La matematica non ci aiuta in questo caso. Cambiando l'ordine dei fattori, il risultato cambia e molto. Quello che non cambiano sono gli ingredienti. Con soli 4 elementi riusciamo a produrre una quantità pressoché infinita di varianti, tutte meravigliose, tra l'altro. Perché la magia della lievitazione è proprio questa, un'alchimia che al variare dei tempi di realizzazione e di riposo, al modificarsi della temperatura atmosferica e dell'umidità, che a seconda della latitudine e del vento, cambia radicalmente il risultato finale. Mai come nel caso del pane, la ricetta è praticamente inutile o quantomeno variabile, perché ciò che vale a Milano in un giorno di pioggia non vale a Catania il 20 di agosto. Per fare il pane servono tempo, concentrazione, volontà, leggerezza. Serve impegno, perché il pane restituisce ciò che impastiamo e diventa quello che siamo. Non c'è approssimazione, ma c'è imprevedibilità, perché oggi non sarà uguale a domani e perché la nostra sensibilità nell'impastare non potrà mai essere identica. Ma il risultato finale è sempre una sorpresa, che potete osservare rapiti, prima sollevando il torcione e ammirando il raddoppio dell'impasto ad opera del lievito, e poi osservando dal vetro del forno la cottura che completa il processo. Aspettare il tempo necessario per spezzare la crosta croccante e scoprire l'interno morbido e alveolato è il tormento più grande. Resistete, ne sarà valsa la pena.
Il mugnaio.
Si stima che in Italia esistano circa 300 differenti tipologie di pane, di Altamura o di Matera, quello toscano o di Segale Valdostano, il pane caffone calabrese, la ciabatta veneta, la puccia leccese o la micchetta milanese. Dal Friuli alla Sicilia ogni regione vanta lavorazioni, ingredienti, forme, lievitazioni e impasti diversi tra loro, frutto di tradizione, memoria contadina e conoscenza delle materie prime del territorio. Solo una è la certezza, con poche varianti: grano duro al sud, grano tenero al nord, il resto lo fanno acqua e farina, ma soprattutto impasti e tempi di riposo che cambiano radicalmente il risultato finale.
Il mugnaio.
La regione che cerca di più la parola pane su Google è la Sardegna, seguita dalla Sicilia e dal Molise. Il tipo di pane più ricercato in assoluto è il pane toscano o pane sciocco. Se invece cerchiamo panettiere, scopriamo che le ricerche su questo termine sono più concentrate nel nord, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. È curioso, no? E nelle ricerche internazionali vogliono sapere tutto sul pane italiano gli abitanti della Giordania, seguiti dai giapponesi e dai golosi dell'Uruguay. Ciabatta vince su Michetta, Michetta vince su Altamura, almeno secondo Google e le sue ricerche. Le videoricette per preparare il pane in casa su YouTube sono circa 30.000 e ciascuna ha diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni. Chissà se poi lo facciamo anche questo pane, oltre a guardare come si fa. 664.000 sono le immagini su Instagram con hashtag pane. E immaginatevi quanti si sono dimenticate di taggarlo.
Ma non sai qual è il pane più antico? Il pane più antico mai scoperto finora, o meglio, i resti carbonizzati, sono stati rinvenuti lo scorso anno in un sito archeologico in Giordania e risalirebbero a ben 14.000 anni fa, molto prima quindi della diffusione dell'agricoltura. Sembra però che i primi veri panificatori della storia siano stati gli egizi, veri maghi della lievitazione. Nell'antico Egitto il lavoro del fornaio veniva già considerato una professione, il pane cotto nei forni rappresentava una moneta di scambio e in un catalogo del 1000 a.C. si enumerano almeno 40 varietà di pani e di dolci. Nell'antica Grecia il pane rivestì un ruolo molto importante nell'alimentazione, tanto da essere oggetto di culto, rappresentato addirittura da una divinità femminile, la dea Demetra, ossia la madre terra o dea del pane. Sembra che i pani prodotti in Grecia antica fossero circa una sessantina, con i nomi legati alle forme, ai tipi di cereali impiegati, agli ingredienti, alle modalità di cottura e soprattutto ai riti a cui erano destinati.
Se io dico pane, tu cosa dici?
Cunzato.
Il mugnaio.
Il gastronomade più affamato d'Italia, raffinato conoscitore delle mille sfaccettature della cucina etnica, si trova a suo agio più tra curry e panir che tra pane e salame. Ha viaggiato in 5 continenti per scoprire qual è il cibo più buono del mondo e non l'ha ancora trovato. Vittorio Castellani, aka Chef Kumalé.
Vittorio, ma quali sono i pani più antichi, particolari, buoni che ti è capitato di assaggiare in giro per il mondo?
Allora diciamo che il pane è uno degli alimenti con i quali i popoli si nutrono da sempre, di origine egiziana, e diciamo che ho trovato curiosamente tantissime varietà di pane, soprattutto nel subcontinente indiano. Sono pani ovviamente diversi dai nostri, i pani possono essere divisi in due grandi categorie, i flatbread, i pani non lievitati e i pani lievitati. Nel sud del mondo si trovano soprattutto i pani non lievitati, in India si preparano sostanzialmente sulla tava, che è una sorta di plancia, di una pentola di ferro che viene messa direttamente sul fuoco. Alcuni sono anche molto curiosi perché hanno aromatizzazioni con spezie o vengono farciti con altri ingredienti molto appetitosi. Ne ho trovati di curiosi anche molto nell'area del Maghreb, nell'area del deserto subsahariana, in Algeria, in Tunisia, in modo particolare, dove vengono addirittura cotti sotto la sabbia, cioè viene fatto l'impasto di acqua, farina e sale, e a volte con l'aggiunta di lievito, altre volte no, e poi grazie all'alta temperatura della sabbia vengono direttamente ricoperti di sabbia, e poi quando il pane è cotto basta scrollarli e si stacca dal composto. Ne ho trovati di strani anche in Cina, contrariamente a quanto uno possa immaginare. La Cina è un paese dove si mangia prevalentemente il riso, ma non al nord, infatti nella regione di Pechino e lungo la via della seta, nella provincia di Gansu, insomma estremo nord della Cina, ci sono moltissimi pani cotti a vapore, alcuni anche tipo delle focaccine, che adesso cominciano a trovarsi anche qua in Chinatown a Milano per esempio, sono più tipo tigelle. E poi un altro, pensando all'America Latina, sicuramente le varietà di pani realizzati con il mais nel Mesoamerica, in Nicaragua o in Messico, dove queste tortillas vengono preparate fin da epoche lontanissime, in epoca precolombiana, o invece tra gli indigeni Taínos o Guarani dal Brasile alla Repubblica Dominicana, si fanno i pani con la manioca, con un tubero che si chiamano casabe o nomi diversi. Pensando ai paesi del nord, forse la cosa più curiosa che mi è capitata di assaggiare è stata sicuramente in Lapponia, dove mi hanno preparato una sorta di piadina con farina di grano tenero, acqua e sangue di renna, in un pane di colorazione rossa proteico che accompagna insieme a degli gnocchi fatti con lo stesso composto, molti piatti della tradizione lappone finlandese.
Com'era, scusa, questa cosa con il sangue di renna?
Allora, era un impasto fatto di farina di grano tenero, sangue di renna e sale, veniva impastato, steso come una comune piadina e cotto su una piastra. Voi sapete che la Finlandia e la lingua finlandese ha una origine urolo-altaica ed è affine all'ungherese e al turco. Mi ricorda molto di vicino una specialità che ho assaggiato in Anatolia, di origine turca, ma che si trova un po' in Asia centrale, che in Turchia viene venduta e realizzata col nome di gözleme. Gözleme sono come delle piadine, impasto di acqua e farina e sale, poi possono essere farcite o con dei formaggi o con delle verdure come gli spinaci, e in questo caso diventano come dei cassoncelli e viene farcite. Però l'ingrediente di partenza è proprio questa piadina gözleme, che ricorda incredibilmente anche la tecnica di preparazione di queste piadine lapponi, di cui non ricordo il nome. Diciamo che il finlandese è una lingua abbastanza ostica, piena di consonanti.
Ostica. Ma quello che volevo sapere io, Vittorio, è sarà buono?
È particolare ed è appetibile, ecco, direi lo mangerei tutti i giorni. Ma è stato sicuramente interessante, curioso, è entrato nel mio bagaglio ed è una delle cose che ricordo con maggior curiosità di queste cucine dell'area scandinava. Ecco.
Chef, ma ci dica una cosa, ma il suo pane preferito alla fine di tutto questo qual è?
Ma io amo molto i pani con farine integrali, l'Atlante di Barberis, ci racconta tantissimi pani italiani e vabbè, i nostri mi piacciono tantissimo. Devo dire che sono rimasto estasiato da uno degli ultimi viaggi che ho fatto in Lituania. La Lituania è nota tra i paesi dell'ex Unione Sovietica per la sua produzione di pane. Hanno una varietà di cereali davvero molto aromatici e anche le forme di lievitazione e alcuni ingredienti che aggiungono nella fase di preparazione del pane sono decisamente molto molto interessanti. Mi sono piaciuti tantissimo i pani lituani e spero di ritrovarmi prima o poi anche dalle nostre parti, ma i nostri di farine integrali, lievito di pasta madre, sono sicuramente molto molto appetibile. Io comunemente a colazione, a pranzo, a cena uso questo tipo di pani che compro qua a Milano da Longoni.
Certo. Abbiamo fatto anche lo spot.
Va bene, grazie infinite, grazie Vittorio. Ciao. Castellani, grazie Chef Kumalé.
Grazie a voi, ciao.
Pane, amore e fantasia.
Mianbao, aiqing e huanxiang.
Secondo l'oroscopo del cibo, coloro che amano il pane sono persone intelligenti e lo dimostrano fin dall'infanzia. Non è difficile diventare amici, il loro buon carattere li rende amabili a tutti. Poco interessati al denaro, hanno nonostante questo ottima fortuna in affari e una vita lavorativa di successo. Anche in amore sono persone fortunate. Il loro profondo rispetto per gli altri e la loro fedeltà vengono premiati con un amore solido che può subire negli anni qualche alto e basso, ma che tende a durare per sempre.
Il mugnaio.
Qual è il pane del ricordo?
Il pane del ricordo è quello che ha un sapore che non si può definire, perché è un sapore così intenso, che poi è fatto con un crescente, che noi diciamo, che è il lievito madre.
In Italia, all'epoca dell'Impero Romano, il pane era l'alimento base per gran parte della popolazione. Nel III secolo d.C. esistevano a Roma 254 panifici. Bei tempi, se pensiamo che al giorno d'oggi il pane in Italia sta vivendo un periodo di crisi profonda. Nel 1980 gli italiani ne consumavano più di 80 kg all'anno pro capite. Nel 2018 solo 31.
Panificatore, presidente, con una mano in pasta e con l'altra comunica e dà voce ai panificatori milanesi, che sotto la sua guida promuovono il buon pane artigianale. Matteo Consolo. Matteo, ci racconti la tua giornata tipo? Che cosa fa un panificatore?
Allora, la mia giornata tipo comincia alle 1:10, quando sono alla sveglia.
Alle 1:10 di pomeriggio, giusto?
No, 1:10 del mattino. Quindi mi alzo, preparo, vengo al lavoro, 1:25 circa sono sul posto di lavoro e si comincia. Prima cosa, quando si entra in laboratorio, ci sono le luci, radio, ci si cambia, si beve il caffè insieme con i ragazzi e poi si comincia a cuocere, si comincia a impastare e avanti. Oltranza finché ce n'è fino a mattina.
Senti, noi abbiamo raccontato quanto è magico tutto questo, quanto è magico questo impastare, questa lievitazione, ma è magico anche quando lo fai di lavoro?
Ma sicuramente. È la passione, è l'amore per quello che si fa, per quello che si crea, perché comunque si parte sempre da una materia prima e si arriva fino a un prodotto finito e quando vedi che i clienti comunque tornano tutti i giorni perché apprezzano quello che fai e quello è un motivo in più per alzarti alle 1:10.
E poi che cosa succede? A che ora vai a dormire mediamente?
Ah, di solito magari si va a dormire, almeno per me, 2:30, 3, pomeriggio, quindi le 15, 16:30, 17 ci si alza, che poi arrivano le figlie a casa, perché comunque il tempo per la famiglia è importante, si sta insieme con loro, si cena e verso le 21:30 si ritorna a dormire. O ci si addormenta sul divano.
Qual è proprio il tipo di pane più caratteristico che più senti parte della tua storia di panificatore?
Forse la micchietta, anche perché ne facciamo veramente poche, anche se ne fanno poche ed è un pane che va sempre meno. Però andando in giro mi sento dire spesso: ma la micchietta vuota non si trova più. Noi la facciamo e ripeto, anche se ne facciamo poche, finché ce n'è continueremo a farla, perché comunque è un pane tipico della tradizione della zona, quindi è un peccato lasciarlo perdere così.
E notizia di qualche tempo fa diceva che il consumo pro capite di pane nella popolazione italiana è sceso vorticosamente, quindi negli anni 80 erano 80 kg pro capite, adesso solo 31. Secondo te qual è il motivo e come si fa ad arginare questa deriva?
Secondo me sì, è sceso il consumo, più che sceso io direi che è cambiato il consumo. Perché se io penso a 20 anni fa c'erano molti più metalmeccanici piuttosto che agricoli, lavori pesanti vuol dire è un dispendio maggiore di calorie e quindi fame e si mangiava tanto. Adesso è cambiato, adesso molti contenti.
Una famiglia di 5 persone comprava 20 panini.
Ma sì, esatto, ma forse anche di più, perché comunque mi rendo conto una persona che magari ha fatto 8 ore di fabbrica, quando arriva a casa comunque ha fame. Quindi è cambiato il modo di consumare, anche perché prima magari il pane serviva anche per riempire la fame, per riempire la pancia. Adesso ci sono miliardi di cose, dalle barrette energetiche alle diete, perché comunque anche le diete hanno influenzato quello che è il mercato.
Senti Matteo, noi abbiamo scoperto che anche gli antichi egizi avevano l'associazione dei panificatori. Adesso cos'è cambiato?
Stiamo cercando di far parlare di pane, perché comunque mi rendo conto che il pane da parte nostra, dei panificatori, negli anni è stato un po' accantonato, forse perché lo si dà per un prodotto talmente scontato che non gli si dà il giusto valore che merita. E infatti vediamo che in giro pasticceri fanno il pane e gli danno importanza, chef fanno il pane e gli danno importanza, panificatori non danno importanza al pane, o comunque non danno l'importanza che merita.
Cioè, sono pochi quelli che si fanno notare, insomma.
Esatto.
Il Mugnaio.
Piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
Ti piace il pane?
Sì, mi piace il pane, però ultimamente sto cercando di evitarlo perché sono dei carboidrati di cui posso farne a meno.
Il nostro sistema legislativo ha una legge che porta il suo nome. Ha restituito valore alle eccedenze alimentari, prima fra tutte il pane, rendendo tangibile l'incidenza delle scelte politiche nel nostro quotidiano. L'onorevole Maria Chiara Gadda.
Hai creato una legge che permette di recuperare le eccedenze alimentari. Come sei riuscita a dare una seconda vita al pane?
La legge 166 dedica un intero articolo al pane. Questo è molto importante perché il pane è un bene prezioso anche dal punto di vista simbolico. L'intero provvedimento, l'intera norma, che cosa fa? Rende più semplice donare tutti i generi alimentari, ma anche prodotti diversi, perché la legge è molto più ampia, per consentire che possano diventare un bene per qualcun altro, un bene prezioso per tante famiglie che non hanno accesso alla spesa. E il pane perché è fondamentale? Perché nel corso del tempo c'erano diverse interpretazioni delle norme e pertanto sul territorio nazionale, in alcune regioni o addirittura in alcune province della stessa regione, non si riusciva a donare il pane. Quindi cosa dice questo articolo della legge 166? Che il pane e i prodotti finiti della panificazione possono essere donati nell'arco delle 24 ore dalla produzione, perché noi dobbiamo metterci nei panni anche di un'associazione di volontariato che poi questo pane lo deve recuperare e lo deve mettere a disposizione delle persone. E chiaramente quando il pane rimane a fine giornata, dire che può essere donato nell'arco delle 24 ore dalla produzione significa che quel pane può essere messo da parte anche dal panettiere e ritirato anche la mattina successiva dall'associazione. Poi sul pane si potrebbero dire moltissime altre cose. In questi anni di lavoro e di impegno sulla legge 166 ho incontrato associazioni che sul pane hanno fatto la loro caratteristica, perché il pane ovviamente può essere consumato così come è stato prodotto dal panettiere o così come è stato ritirato dalla mensa scolastica o dal ristorante. Poi il pane però può essere anche trasformato, anche prendendo un po' spunto da quello che è la nostra tradizione locale. Ho incontrato delle associazioni che riprendendo anche ricette tipiche, ricette storiche dei nostri territori, hanno anche offerto e consentito un'opportunità di lavoro a tante persone con disagiati oppure persone con disabilità, che hanno imparato ad esempio a cucinare le torte di pane o appunto i prodotti tipici del territorio. Quindi è bene recuperare il pane, perché il pane non deve essere sprecato, ma è altrettanto bene imparare a trasformarlo anche utilizzando il sapere antico, un sapere antico che deve essere coniugato anche con la tecnologia, con l'innovazione e con le caratteristiche che sono proprie del nostro tempo. Quindi anche per non sprecare, questo vale per il pane ma anche per tutti gli altri prodotti alimentari, dobbiamo anche imparare a casa nostra ma anche nella filiera del dono, nella filiera del volontariato, a utilizzare le nuove tecnologie. Pensiamo al ruolo degli abbattitori, il congelamento. Ritirare il pane nell'arco delle 24 ore significa che l'associazione può ritirarlo, può anche congelare anche per distribuirlo e somministrarlo anche del tempo dopo. Quindi credo da questo punto di vista che una legge di economia circolare è anche una legge sicuramente di fantasia, che stimola la curiosità, la fantasia di chi appunto si trova a gestire queste eccedenze, ma è anche una legge, se mi consentite, di felicità, è una legge di responsabilità, perché abbiamo interlocutori diversi. Da un lato abbiamo le aziende di ogni tipo che possono donare le eccedenze e poi abbiamo gli enti del terzo settore, le associazioni di volontariato che rispondono a un bisogno sociale. Chiudo su questo: non ci sono limiti nella legge 166 ai prodotti che possono essere recuperati e donati, purché ovviamente siano idonei per la consumazione, per il consumo umano. Laddove non è possibile, la legge prevede anche il consumo animale. Quindi da questo punto di vista non ci sono più ostacoli, non ci sono procedure, norme burocratiche complesse, basta come dire un documento di tracciabilità, che può essere il documento di trasporto, una bolla di consegna, semplicemente per garantire anche nella filiera del dono la filiera della tracciabilità. E poi ci sono le agevolazioni fiscali, che credo siano anche un punto importante da questo punto di vista.
Ci sono delle esperienze particolarmente significative, particolarmente belle, che ci vuoi raccontare proprio sul pane?
Sicuramente l'impegno ad esempio dei panificatori di Altamura. Il pane di Altamura è un pane conosciuto in tutto il mondo, e pensare che possa essere recuperato anche quello assieme a tante tipicità locali credo sia un bel messaggio.
Se io dico pane, tu cosa dici?
Una bella amichetta col salame.
Il Mugnaio.
L'istituzione della nutrizione, il dietologo più amato da chi ama i carboidrati, il professore che ci dimostra scientificamente che mangiare il pane fa bene, Pier Giorgio Pietta. Mangiare il pane fa bene, è vero?
È vero, è vero, ma soprattutto va puntualizzato una certa cosa, perché c'è una suggestione secondo la quale il pane sarebbe causa di sovrappeso, obesità e così via, no? Ecco, non è corretto imputare ad un solo alimento da causa del sovrappeso, nel caso specifico al pane. Questo perché ormai è accertato che il mantenimento di un peso corretto non dipende tanto dalla composizione dell'alimentazione, cioè mangio un po' più meno carboidrati, più proteine, oppure più carboidrati e meno grassi. No, non dipende da questo, ma dipende dalla costante reale aderenza ad un'alimentazione normocalorica, cioè consumo tante calorie quante ne ho bisogno giornalmente, non di più. E poi faccio una vita attiva, movimento. Il punto critico quindi non sta tanto nella composizione, o meglio nella proporzione tra i nutrienti che assumiamo, i cui valori continuano a essere fissi ormai da tempo. Sono praticamente circa il 50% di carboidrati, per la maggior parte complessi, pochi zuccheri, questo è importante sottolineare, poi 25-30% di grassi e il resto proteine, suddivise in animali e vegetali al 50%, metà animali e metà vegetali. Quindi la capacità di mantenere un corretto peso corporeo o perdere peso sta nell'effettiva diminuzione delle calorie assunte. Bisogna assumere meno calorie e consumare di più. Io quando faccio degli incontri con le persone dico: vi ricordate la battuta, no? Per stare in forma, ma le 4M, mangiare meno, muoversi molto, che vuol dire porzioni più ridotte e più movimento. La scienza nutrizionale poi ormai è concorde nell'indicare che in particolare il consumo di pane, soprattutto quello ottenuto con farine integre, ho detto integre, non integrali, cioè farine ottenute per molitura del chicco intero, conservando il più possibile il patrimonio originale del chicco, e lievitate con lievito naturale, quindi un processo lento di lievitazione, ebbene il consumo di questo pane fa bene. Fa bene perché riduce alcuni rischi di malattie, ad esempio anche il diabetico che si preoccupa a volte: io non posso mangiare il pane. Se mangia in quantità corretta, ovviamente, pane fatto con lievito madre e fatto con farine integre, può benissimo avere degli effetti positivi. Questo cosa conferma? Che il pane non è sicuramente causa di sovrappeso, ma è un alimento fondamentale per riequilibrare la nostra alimentazione. Noi mangiamo in generale troppi zuccheri, carboidrati semplici, mangiamo poche fibre, mangiamo molte proteine animali e molti grassi. Il pane, per come è formato, non ha zuccheri, ha proteine vegetali e ha fibre, se è pane integro. Non integrale, non ho detto integrale, integro, che è una cosa diversa. Questo a condizione che il pane sia consumato in quantità corrette. Cioè, le quantità corrette sono circa il 40%, il pane deve coprire circa il 40% del totale delle calorie derivanti da prodotti midacei. Cioè, bisogna tenere presente che l'amido è presente anche nella pasta, nelle patate e così via. Quindi non possiamo abbuffarci troppo di pane se mangiamo dei piatti enormi di pasta o mangiamo molte patate.
La vogliamo spiegare la differenza fra integra e integrale?
La farina integra è una farina ottenuta per molitura, macinazione a tutto corpo dal chicco, e si ottiene così la farina intera, cioè una farina che conserva tutto il patrimonio originale dal chicco, cioè conserva l'amido, le proteine, i minerali, i fitocomposti, cioè composti di origine vegetale presenti, e la fibra in particolare. Integrale, la farina integrale invece è per legge una farina che è stata ricostruita aggiungendo alla farina 00 della crusca, e questa è una cosa diversa dalla farina integra. Ovviamente non è un inganno questo, perché la legge consente questo, la legge di fatti prescrive la farina integrale deve avere una certa percentuale di minerali, di ceneri, e ceneri provengono dalla parte fibra, ma non è la fibra che noi cerchiamo nel nostro prodotto, perché le fibre sono dei due tipi, sono fibre buone e meno buone. Le fibre buone sono quelle solubili, tipo le emicellulose, e queste sono presenti solo se io ottengo una mollitura a tutto corpo del chicco intero. Le fibre meno buone sono la cellulosa, la crusca in pratica. Chiaro?
Chiarissimo, grazie mille.
Prego, arrivederci.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Se io dico pane, tu cosa dici?
Pensando alla parola pane mi viene subito in mente il tumulto di San Martino, descritto da Manzoni nei capitoli 11, 12, 13 dei Promessi Sposi. Purtroppo è una storia vera, infatti Milano nel 1600 fu colpito da una grave carestia che aumentò il prezzo del pane a dismisura e creò diverse rivolte sociali.
Coordinatore didattico dell'Accademia Marchesi, cuoco, poeta dell'impasto. Dove finiscono le sue mani, spesso, inizia un lavoro di polso che crea meraviglie per il palato. Lo chef Fabio Zago.
Ritengo che il pane non sia soltanto un alimento, seppure importante nella cultura occidentale, tanto da diventare fortemente simbolico. Io credo che il pane sia molto di più. Nella sua semplicità, quattro ingredienti, fondamentalmente quattro passaggi. Il pane è una magia, è un'alchimia. Ci sono quelli che raccontano di guardare la lavatrice in funzione, poi io guardo il pane mentre lievita o mentre cuoce in forno. Il pane si prepara con farine importanti che vanno ben selezionate, la farina di grano tenero di base, mescolata spesso a semola, quindi a grano duro, o altre farine, altri sfarinati, l'acqua, che deve essere di buona qualità, il sale e il lievito. Però talvolta questi quattro ingredienti diventano persino tre, perché esiste il pane sciapo. Nella storia del pane, il pane nasce senza lievito. Il mescolamento di farina e acqua lasciata in luoghi molto umidi e caldi favorisce una sorta di fermentazione naturale, e poi agli albori del tempo e dell'uomo si preparavano delle sorte di piadine cuocendo l'impasto su della pietra calda. Si fa tuttora in molti paesi. Beh, raccontavo dei segreti del pane perché questo mi chiedono, parlare del segreto del pane, come farlo bene in casa. Io credo che il segreto fondamentale, oltre alla qualità degli ingredienti che usiamo, sia il tempo, ecco. Usare poco lievito e lasciar lievitare per molte ore il pane, credo che sia l'elemento determinante. Purtroppo oggi tutti hanno fretta di fare in fretta. Chi è molto bravo userà il lievito madre, che certamente è molto complicato da preparare e soprattutto è anche complicato da mantenere in vita, perché di un prodotto vivo si tratta, quindi insomma c'è questa manutenzione un po' complicata. Comunque il pane viene buonissimo anche con il lievito di birra, ma ribadisco il principio: poco lievito, molto tempo, il pane sarà sicuramente buono, profumato, sano e durerà a lungo.
Buono come il pane.
Segne dobrieko chleb.
Mi dai la ricetta della ciabatta da fare a casa con metodo diretto?
Stemperare 20 g di lievito e 5 g di miele o malto in 650 ml d'acqua e impastare con 1 kg di farina. Unire 20 g di sale e impastare ancora. Far lievitare per 50-60 minuti, spezzare e porre su un tavolo infarinato per 15 minuti. Porre sulle teglie e lasciar lievitare in forno spento per altri 50-60 minuti. Infornare a forno caldo a 220 gradi, dopo 2 minuti abbassare a 200 e cuocere per circa 10-15 minuti. E voilà, la ricetta della ciabatta da fare in casa.
E sniam! Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
Se io dico pane, tu cosa dici?
Mi viene in mente il mulino.
Sceglie, miscela e crea farine dai chicchi di grano. È la figura epica che guida il mulino. Il Mugnaio, Gianluca Pasini.
Il pane buono è merce sempre più rara, ma negli ultimi mesi abbiamo assistito a un vero e proprio boom di professionisti di grande mestiere che stanno cercando di restituire a questa icona del pranzo all'italiana la sua centralità all'interno del pasto. La qualità è il vero mantra di questi moderni panificatori, portatori di una rivoluzione che dà valore al protagonista della tavola e che ha bisogno anche di un consumatore consapevole e attento che si lasci sedurre più dal gusto che dalle mode. Un consumatore, insomma, che sia in grado di comprendere la differenza tra un pane fatto per bene e uno scadente e che sia anche disposto a spendere il giusto per un prodotto che da solo fa la tavola e rappresenta inequivocabilmente il nostro modo tutto italiano di intendere il cibo. La preparazione del pane richiede grande competenza e materie prime di grande livello. È importante che Con una sapiente miscelazione e un'accurata macinazione dei grani, il mulino sappia garantire performance elevate. Non esiste un unico tipo di farina per preparare il pane. Il mulino ne offre 20 tipi diversi adatti a soddisfare le esigenze di ogni panificatore, dalle più deboli alle più forti, per impasti a breve, a lunga o a lunghissima lievitazione. Indispensabili, insomma, per preparare un pane buono e in grado di durare a lungo. Un pane fatto bene, che quindi è anche salutare e, udite udite, non fa ingrassare.
Il mugnaio.
Il pane è?
Buonissimo.
La bellezza dell'Italia sta anche nei mille intrecci tra culti religiosi e cultura gastronomica, come quello ciociaro delle cantamesse legato al santo protettore del paese, San Rocco. La leggenda narra che San Rocco, protettore di emarginati, contagiati, cani e ginocchia, mentre si trovava in Italia si ammalò di peste e trovò rifugio in un capanno in mezzo al bosco. Qui riuscì a sopravvivere grazie alla generosità di un cane che gli portò ogni giorno un tozzo di pane. Da qui la secolare usanza di preparare in diverse parti d'Italia, in occasione della ricorrenza del santo, i tradizionali panini che il sacerdote benedice durante la funzione e che vengono considerati una sorta di protezione verso le malattie.
A Ceprano, in provincia di Frosinone, questi pani sono enormi, si chiamano cantamesse, profumano di anice, hanno forma ovoidale, pesano dai 15 ai 20 kg e sono lunghi almeno un metro. La processione delle cantamesse in onore del santo patrono inizia nel pomeriggio di Ferragosto, aperta dai suonatori di zampogna e ciaramella, i membri della confraternita di San Rocco, un tempo denominata della Buona Morte, che porta a spalle il Sarrucchitto, una statua d'argento di dimensioni contenute che ritrae il santo in ginocchio con le mani protese verso il cielo, e a seguire le paesane vestite con i tipici e colorati costumi e le tradizionali ceste, dette groglie, portate sulla testa, ripiene dell'offerta per il santo, ovvero le enormi cantamesse. A conclusione della processione, le cantamesse sono prima sistemate su alcune tavole, allestite e imbandite all'aperto per l'occasione, e successivamente tagliate, benedette dall'abate parroco, e il giorno successivo distribuite alla popolazione.
Il mugnaio, piccola audio rivista dell'arte bianca.
Ma perché si chiamano cantamesse? Nel passato le famiglie ricche offrivano per i giorni dell'Assunta e di San Rocco pane e companatico ai poveri della città durante la messa cantata. Da qui il nome cantamessa. Detiene il record della cantamessa più grande, ben 2 metri e 15 centimetri di lunghezza per 25 kg di peso, il forno Antichi Sapori di Ceprano.
Sì, vabbè, però, scusami Anna, però non è niente in confronto alla pagnotta più lunga del mondo, vincitrice del Guinness dei primati.
Ma dai, qual è?
È italiana, più precisamente siciliana. Pensa, è lunga 1 chilometro, 103 metri e 11 centimetri. È stata fatta qualche anno fa, impastata a Ragusa da 18 fornai, usando 1300 kg di farina, poi condita con 150 litri d'olio, 40 kg di formaggio, 2 kg di origano e 17 di sale.
Senti, ma tu come lo imbottiresti un chilometro di pane?
No, mamma, io lo imbottirei, no? Cioè, facendo proprio un salto nel tempo, io lo spalmerei tutto di burro e poi tutto sopra lo zucchero, un po' come quando si era bambini, che era la nostra merenda preferita. E tu?
Ci metterei un tir di mortadella, ma senza pistacchi, perché non vorrei esagerare.
No, certo, sei così, sempre.
E se tu fossi un fornaio, che pane vorresti fare?
Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato, come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Cilì, i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria. Un giorno senza fame. Il più bel giorno di tutta la storia. Gianni Rodari.
Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Nessuna farina è stata maltrattata per la realizzazione di questo podcast. Grazie a Molino Pasini per averci offerto il suo sostegno.
molinopasini.com